Terzo tempo.
Massimo Giletti, ben ritrovato e buon pomeriggio.
Ciao.
Le chiedo come sia cambiata in questo momento di grande emergenza, se voglia ridircelo, la sua vita.
Mentalmente cambia. Da un punto di vista professionale io ho chiesto di rimanere in onda e
certo,
riducendo di molto purtroppo il personale, per cui siamo in onda praticamente grazie a chi ha il coraggio, tra virgolette, di non abbandonare una nave come ha fatto Schettino, ma di rimanere in piedi, perché informare, comunque mantenere i programmi è fondamentale. E cambia mentalmente, nel senso che poni molte domande che prima magari non ti ponevi. Quando sento il vuoto di queste città nel silenzio quasi cimiteriale, mentalmente ti dici, beh, se tutto questo ti fa sentire abbastanza poca roba rispetto per esempio a chi è in prima linea e lavora, fa fatica e lavora per salvarci la vita, ecco, se queste riflessioni possono permettergli un domani di costruire qualcosa di diverso in questo paese, sarà qualcosa di positivo. Il coronavirus in fondo è riuscito purtroppo a buttare giù la BCE e tutto un sistema che impediva di avere finanziamenti di un certo tipo, quindi diciamo che è stato più sovranista di Salvini questo. Ecco, però quei soldi devono essere investiti per esempio nella sanità, ma non così a casaccio come le inchieste che sto facendo vedere dimostrano, ospedali costruiti, abbandonati, mai finiti, oppure soldi dati alla sanità privata, e, ecco, per carità, fatti in modo serio, razionale, ecco, se si riesce a cambiare il paese, ecco, queste sofferenze, tra virgolette, queste costrizioni a cui tutti noi siamo costretti a vivere, ecco, ha un senso, se no tutto questo non vale nulla.
Come hai interpretato le diatribe iniziali sul interrompere il campionato, giocare a porte chiuse, porte aperte, poi adesso invece questo indirizzo che tranne qualche presidente sembra abbastanza univoco rispetto al passato?
Ma guarda, non dobbiamo mai dimenticare, no, a chi dice il mondo del calcio, tutto altri problemi. Il mondo del calcio ha un indotto pazzesco per il nostro paese economico. Non bisogna mai sottovalutarlo, perché alla fine sì, è un gioco, ma in realtà è una delle industrie più importanti del nostro paese. Dopodiché era evidente, io ho anche stigmatizzato duramente il fatto che i tifosi dell'Atalanta fossero andati a Lecce il 1 marzo, quando non si faceva giocare Juventus-Inter. E poi ho dimostrato con una mia inchiesta che purtroppo questi tifosi tarantini sono andati in questa pizzeria, hanno contagiato il pizzaiolo, la moglie, altra gente. Mi fa un po' tristezza, no, giungere al fatto di non capire la drammaticità della situazione. Il calcio ci è arrivato molto tardi, vive in una turiste burne, una torre d'avorio pericolosa, dove tutta la realtà è spesso lontana da quella che è la verità. Non lo so, sinceramente in questo momento mi importa poco, se non pensare che magari tra 2 mesi si possa ripartire, come non lo so, ma sperando di ripartire anche col calcio, perché io sono un grande tifoso eccetera, però in questo momento ovviamente l'interesse del paese è su un'altra direzione.
Luigi Schifo.
Ecco, io chiedo a Massimo Giletti invece se qui diciamo non bisogna un po' spostare l'asticella sull'Europa, perché si parla tanto delle decisioni che prendiamo in Italia eccetera, ma una cosa di questo genere anche per quanto riguarda il calcio deve arrivare una decisione omogenea in tempi diciamo ragionevoli, perché non è che uno possa sapere esattamente quanto durerà ancora questa emergenza, ma dagli organi europei, quindi Unione Europea e poi UEFA per quanto riguarda il calcio, perché se no, se continuiamo a dire che qua si sta meglio che là, che qui ce la caviamo meglio che di là, non si va da nessuna parte.
Ma molto tempo fa ero andato da Lilli Gruber la sera a 8:30 e mi confrontavo tra gli altri con una onorevole importante che fa la sua vita a Bruxelles e quindi ci rappresenta a Bruxelles, la quale diceva, beh però Massimo, sai, purtroppo l'Europa dal punto di vista sanitario non ha possibilità di incidere. Allora io vorrei capire cosa serve questa Europa a questo punto, perché tutte le volte che la invochiamo siamo una cozzaglia di stati dove purtroppo vivono i nazionalismi, i privilegi e gli egoismi dei singoli stati. Noi abbiamo costruito l'Europa, proprio l'Italia è uno dei paesi fondamentali, con uno spirito molto diverso. E sinceramente anche adesso vedo che ognuno va in modo sparso. Non c'è un piano sanitario previsto per una pandemia, perché voglio dire, le pandemie purtroppo non è una roba che scopriamo oggi. ci sono state, non la, sembra che la politica deve sempre prevedere, programmare, anticipare. Siamo scarsi, non c'è un piano europeo per la sanità. Figurarsi se c'è un movimento calcistico unito, decisioni univoche che vengono, dobbiamo fare, le devono fare. Ecco, io penso che le grandi tragedie, le grandi difficoltà che si attraversano inevitabilmente nella nostra vita, anche quelle che non erano aspettate come questa, se servono, se hanno un senso, è perché magari tutti poi ci si trovi a un tavolo e si inizia a fare delle regole decise, univoche, come dicevi tu.
Ecco, le do il tempo di commentare se ha voglia. Abbiamo visto che non si annoia, non è l'arena, tra gli sfoghi di Sgarbi i moniti da parte della GCOM nei confronti di quell'intervista a Panzironi per quanto riguarda, insomma, alcune indicazioni. Conosciamo bene, no? Sia il personaggio, sia anche le indicazioni che sono arrivate da parte dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Ecco, diciamo che ci sono delle prese di posizione molto forti in questo momento. Non so, ha voglia di commentare questa vicenda e soprattutto l'indicazione da parte della GCOM che ha parlato anche di contrastare la diffusione di informazioni non corrette in merito a un'altra emergenza, quella del coronavirus.
Ma guarda, sinceramente io penso che invece bisogna smascherare magari personaggi come Panzironi che pensano di poter dire delle cose, ecco, e farle passare come manifesto della verità assoluta. Non bisogna aver paura a confrontarsi. Se tu inviti Panzironi, gli stendi un, come si chiama, un letto, un tutto perfetto, bravo, ma se vai a processare un certo tipo di racconto, credo che fai solo un servizio. Poi dopodiché si può pensare se certi personaggi non debbano avere neanche possibilità di esibizione, di racconto in televisione. Questa è una cosa diversa. Io penso che invece si debba invitare tutti, l'incontrare di tutti, l'importante è come lo fai. Mi sembra che Panzironi abbiamo messo a confronto con il professor Pregliasco, con, certo, medici, con anche pazienti che hanno esattamente dimostrato come in realtà determinate cose, soprattutto sul diabete 1 eccetera, fossero assolutamente fuori da ogni senso. Quindi capisco che c'è sempre il Bernardo Gui dell'Inquisizione, quel famoso frate domenicano, anche portato alla luce anche dal nome della rosa, no? Che andava in giro, faceva l'inquisitore e contestava tutto e tutti. Per carità, io non mi ergo sugli altari, quindi non è un problema. C'è qualcuno, addirittura un giornalista del TG5 che ha chiesto semplicemente perché io ho portato il filmato di quel ragazzo farmacista che è andato in Giappone e chiedeva delucidazioni sul perché in Europa non venisse usato quel particolare farmaco che invece secondo lui veniva usato in Giappone. Apriti cielo, prendere provvedimenti contro Giletti qui e là. Ma scusate, in questo momento, proprio perché questa è un'epidemia social, è la prima volta che c'è un'epidemia in un sistema social dove tutta la gente cerca di informarsi, e credo che sia dovere dell'informazione, come faccio io, di chiedere se determinati messaggi che arrivano sui nostri telefonini, girano liberi nei nostri telefonini, siano veri o siano delle fake news. Non bisogna aver paura di quello che circola in certe, viene raccontato, deve essere spiegato, perché se no la gente pensa che sia vero, magari invece è falso, oppure magari è vero come questo ragazzo. Poi io tra l'altro ho chiesto anche informazioni direttamente nella notte in Giappone prima di parlarne ed era tutto attendibile. Dopodiché il professor Tagliasco a questo ragazzo ha risposto e ha detto sì, è un farmaco che noi conosciamo bene, abbiamo già usato contro l'Ebola, se è in fase di sperimentazione in Giappone. Dopodiché qualcuno chiede dei provvedimenti nei miei confronti per farmi poi scoprire che il giorno dopo che noi l'abbiamo parlato, il ministro della salute dice proviamo a testarlo anche in Italia. Allora, io ripeto, va bene tutto, forse c'è qualcosa di più importante da andare a verificare. Sgarbi ha detto delle cose in modo sbagliato, perché purtroppo si lascia trascinare dalla sua verve, dalla sua impeto e quindi sbaglia, però ha posto dei problemi seri, nel senso che se noi andiamo a vedere in quanti politici alla fine di febbraio dicevano teniamo aperto, andiamo avanti, di destra e di sinistra, non ha senso fermarci, era la fine di febbraio, era già esploso Codogno, stava esplodendo Bergamo, Quindi c'erano queste idee dei politici, erano supportate da una serie di dichiarazioni che poi rimangono agli atti, documentate, di famosi virologi che dicevano esattamente: ma no, è solo un'influenza, nella quale anch'io ho pensato che potesse essere così. Poi ripeto, sbaglia, non va bene, deprecabile quando alzi la voce, urli, ma andiamo al contenuto. Ma cosa vuol dire? Che dobbiamo bloccare le persone che la pensano in modo diverso secondo la parte della scienza? Io non lo so, credo che ognuno di noi abbia il dovere, il diritto, la possibilità di esprimere il suo parere e confrontarsi. Non vedo questa caccia alle streghe estrema. Poi io rispetto tutte le decisioni che vengono prese, quant'altro, però insomma mi sembra un po' esagerato,
soprattutto quando si parla di pareri espressi. Voglio dire, assolutamente d'accordo con lei, Massimo Giretti. Ancora un paio di considerazioni.
La responsabilità di quello che dice,
chiaramente, ovvio, soprattutto quando lo fa a mezzo stampa.
Ma io faccio un programma che però purtroppo io ho fatto una linea nella mia vita. Io non sto alle interviste finte, pilotate, con le solite domandine di rito, oppure non invito quelli che ci dicono sempre quello che vogliono fare, dire o raccontare. Io su certe cose cerco di andare a dare delle spiegazioni alle persone che ce lo chiedono. Ripeto, siamo invasi da messaggi di ogni tipo sui nostri telefonini, molte sono delle fake news, quindi io le devo smascherarle. Ma se c'è una base di verità e la poni alla discussione, al centro della discussione, credo che fai il tuo lavoro.
E lo fa anche bene. Complimenti per questa opera, questo lavoro di inchiesta. In generale, le chiediamo ancora un paio di cose, approfittando della sua gentilezza. La ringraziamo ancora. Che idea si è fatto invece lei di questa polemica in merito ai tamponi ai giocatori? Sembra che ci siano delle regole quasi ad hoc per certi profili, ma non solo i calciatori, si è parlato anche di politici. In questo senso. Vabbè, c'è un giallo adesso su Rugani, il tampone alla compagna, questi viaggi che vengono permessi ai giocatori in alcune condizioni. Ecco, in generale, questo doppio pesismo, lei ce lo vede o no?
Ma è evidente, è sempre successo. Chi è famoso, chi è importante, ha delle vie preferenziali. Non dovrebbe essere così, ma saremmo ipocriti a pensare che il mondo viaggia su binari paralleli. No, purtroppo è sempre stato così. È una cosa deprecabile, non la amo, però è ovvio che magari il presidente di una regione, visto che ha delle responsabilità, può avere un tampone mentre un altro poveretto deve stare lì ad aspettare. Sul mondo del calcio, sapete, le società sono molto potenti, hanno dei centri medici molto forti, quindi hanno dei canali preferenziali. Ecco, dobbiamo stupirci? No. È così, non va bene, sì, non va bene, ma è sempre stato così, si può contrastare, si può fare tutto quello che vogliamo. Io adesso mi occupo di chi sta e vorrei solo ringraziare chi lavora in prima fila, in silenzio, e stigmatizzare invece i tanti, purtroppo, che in certi ospedali si danno malati e vanno via. Ecco, la mia inchiesta sarà su questa settimana.
Complimenti.
Perché è scandaloso, ecco.
Luigi Schifo, ancora una considerazione prima di salutarla, magari dopo la lasciamo, non so che domanda a Gigi, abbiamo anche un top 11, così la facciamo sorridere al fondo di questo
argomento. Portarlo lì, lo Juventino Siletti, che credo che abbia visto i Gentile, i Cabrini, questi qua, insomma stiamo parlando della top 11 della Juve, con i nostri ascoltatori, dagli anni 80 in avanti, diciamo, migliori giocatori. Finora sono usciti Buffon come portiere, Gentile terzino destro, Trezeguet centravanti, il modulo 4-3-3, oggi stiamo chiedendo ai nostri ascoltatori quale terzino sinistro metterebbero in questa formazione. Faccio rispondere poi le dico i candidati.
Ah, prima fai rispondere. Bene.
Senza ombra di dubbio Cabrini.
Eccolo. Naturalmente c'è tra i candidati, insieme a Fortunato, Andrea Fortunato, Gianluca Zambrotta e Alessandro. Cabrini, plebiscitario anche.
Certo, in effetti con Zambrotta mi mettete un po' in difficoltà. Ma infatti... Zambrotta è quello che veramente è difficile, è molto difficile. Zambrotta aveva una fisicità esplosiva, ha tenuto dietro il Nedved tutte le volte che mi dice sempre: certo, ero molto fortunato ad avere spalle come me, con le mie spalle uno come Zambrotta. È giusto, è complicato, non È difficile, non lo so. Cabrini aveva il fascino della bellezza e quindi era anche bello. Zambrotta faceva chilometri.
Diciamo che con la Juve difficilmente abbiamo un ballottaggio facile in qualunque ruolo. Beh, certo, perché anche solo Buffon, Zoff, per dire.
Dovevi immaginare, esatto, i portieri, ma anche sul centravanti si sono scatenati. Trezeguet,
diciamo che Cabrini aveva, forse perché quando si è ragazzi si mitizza, io andavo sempre in curva a vedermi le partite negli anni 70-80, quindi Cabrini lo vedevo molto da vicino, Zambrotta l'ho frequentato tantissimo, ma mi riporta la gioventù Cabrini, però è difficile.
Ancora una cosa, se può, Zambrotta, un grande esperimento riuscito di Marcello Lippi, le chiedo, vista la sua presenza, approfittiamo, l'allenatore da mettere in questa squadra, secondo lei, considerando i grandi tecnici bianconeri?
Beh,
sempre più difficile.
Ma no, ma diciamo che il Trapattoni arrivava con una Juventus molto potente, molto con, insomma, un periodo molto forte, non era ancora arrivato Berlusconi e la Juve dominava i mercati con Boniperti eccetera, e quindi forse Lippi mi sembra l'uomo che forse ha sul qualche peccatuccio nelle finali, nella scelta delle formazioni, spesso non so, questo è noi, poi è vero, tutti siamo bravi. Però è l'uomo che ha fatto tanto per la Juventus, poi è chiaro che Conte ha trasformato una Juve che era perdente in fase calante, l'ha trasformata come ha trasformato l'Inter, ha una capacità magnetica fortissima, bravo, però Lippi oggi è quello che ha fatto vincere la Juve tanto.
La Juve è l'Italia, ha fatto tanto per l'Italia, Marcello Lippi fa anche lei attraverso Non è l'Arena un servizio pubblico davvero encomiabile per il nostro paese. Grazie davvero Massimo Giletti.
A voi, grazie.
A risentirci, ciao. Buon pomeriggio. Terzo tempo.